Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: potranno distruggere le nostre case, ma non le nostre anime. È dai tempi della Nakba che il villaggio di Umm El Kheir resiste ai coloni e all'esercito israeliano. Reportage della nostra inviata dalla zona di Hebron. Intelligenza artificiale: cosa succederebbe se la bolla dovesse esplodere? Intervista di Esteri sui moniti e i segnali che preoccupano le borse. Ucraina, un terzo fronte per Zelensky. Oltre all'avanzata dei russi nel Donbass e agli scandali di corruzione, il presidente ucraino dovrà affrontare l'annosa questione degli aiuti occidentali. Diario americano, le carte Epstein amplificano le divergenze tra repubblicani e il MAGA, il punto di Esteri. Belém 2025, la prima bozza della COP30, rilancia l'abbandono dei combustibili fossili. Progetti sostenibili, la rigenerazione paesaggistica delle sponde dei fiumi per migliorare la vivibilità urbana, succede ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Nessuna tregua per le popolazioni di Gaza e del sud Libano. L'aviazione israeliana ha bombardato questo pomeriggio Gaza City e Khan Yunis nel sud. Il primo bilancio parla di almeno 22 morti. Da ieri sono in corso raid sul Libano meridionale. Sono 14 le persone rimaste uccise nell'attacco israeliano al campo profughi palestinesi di Ain el-Elwe vicino a Sidone. Tutto ciò mentre la situazione in Cisgiordania occupata continua a peggiorare. Il reportage di Martina Stefanoni.
Appeso nella sala centrale del community center del villaggio beduino di Umm El Kheir, nel governorato di Hebron, c'è un grande albero genealogico. È scritto tutto a mano, ci sono solo i nomi propri. Ci sono alcune correzioni, alcune aggiunte, qualche appunto scritto di lato. La parte più alta risale a prima della Nakba del 48 e da lì si scende fino ai nomi dei bambini che oggi corrono nel piccolo parco giochi lì accanto. Ogni volta che nasce un bambino o che un abitante del villaggio si sposa, si aggiunge un pezzetto. È così che la comunità segna l'appartenenza a questa terra, una terra spezzata, mangiucchiata, occupata un pezzo alla volta. Sopra le baracche dei residenti, in cima alla collina, svetta l'insediamento israeliano di Carmel. Da qui spesso i coloni arrivano, terrorizzano la popolazione palestinese, spesso picchiano, a volte uccidono.
After October 7, like we suffered more violence from the settlers. There was nothing like stop them. Our life completely changed, like after the war. Every day there is a new thing. Every day there is a new attack. Every like we don't expect what will happen. Everything there is a new thing. And
dopo il 7 ottobre, la nostra vita è completamente cambiata, ci racconta Hanadi Hatalin, residente del villaggio.
We don't expect what will happen. Everything there is a new thing, and like we don't have any control to stop it.
Non li ferma nessuno, ogni giorno c'è un attacco diverso e noi non abbiamo nessun controllo su quello che succede. Ogni giorno chiediamo alla polizia di fermarli, ma non fanno mai niente.
It was Monday, 28th of July. We was here and we heard this like the settlers who's here, he's very violent. Like everyone was telling the others, so no one like be close to him.
Anche suo marito è stato ucciso da un colono, Hawadi Hatalin. Era un insegnante di inglese, un attivista pacifista, aveva collaborato al film Noah Darland. È stato ucciso quest'estate con un colpo di pistola da un colono, mentre filmava l'ennesima violazione.
I follow him, I was looking from the fence what happened there. He was holding his phone, filming what going on.
Hanadi ci racconta il dolore di quel 28 luglio e il dolore che porta con sé ogni giorno per sé e per i suoi tre figli. Ha ben chiaro però, come tutti qui, che andarsene non è un'opzione, nemmeno ora che i coloni stanno costruendo un nuovo collegamento tra l'insediamento Carmel e un outpost poco più a valle, che isolerà ancora di più il villaggio di Umm El Kheir. Nemmeno ora che il governo israeliano ha emesso un nuovo ordine di demolizione, solo l'ultimo di una ventina, solo nell'ultimo anno, ora a rischio Sono diverse decine di case, il piccolo parco giochi, la scuola di inglese in cui insegnava Hauda e in cui tutti qui hanno imparato l'inglese perfetto con cui ci parlano. E il community center che ogni giorno ospita attivisti da tutto il mondo, oltre ad essere il cuore della comunità. C'è poca speranza, ci racconta Aid Suleiman, un'altra delle anime del villaggio, che il processo legale volga a favore della comunità, ma nessuno ha intenzione di fare passi indietro. Nessuno ha intenzione di interrompere l'albero genealogico di Umm Al Khair.
I never think about leaving from here. They will destroy the houses, but they will not destroy our souls. They will not destroy how we were resistant. They will not destroy like.
Potranno distruggere le case, dice Hanadi, ma non le nostre anime.
Yeah, they want to demolish the houses. We were resistant to stop that. If they can do it, we will build again.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Silicon Valley e non solo si teme una bolla dell'intelligenza artificiale. A questo proposito la BBC ha intervistato Sundar Pichai, presidente di Google. Pichai ha dichiarato che sebbene la crescita degli investimenti nell'intelligenza artificiale abbia rappresentato un momento straordinario, nell'attuale boom c'è una certa irrazionalità. La domanda se Google sarebbe immune all'impatto dello scoppio della bolla, Pichai ha affermato che Google potrebbe resistere a questa potenziale tempesta, ma ha anche lanciato un avvertimento: penso che nessuna azienda sarà immune, con noi compresi. Esteri ha fatto il punto con Alfredo Di Stefano. Cosa che fa pensare a una bolla, a chi si riferisce il presidente di Google quando parla di una certa irrazionalità, e poi ancora, oltre ai moniti, ci sono anche delle avvisaglie di questa bolla, e infine cosa succederebbe se esplodesse. Sentiamo.
Le ragioni sono molteplici. La prima è la spinta molto consistente agli investimenti intorno all'intelligenza artificiale e le stime che questi investimenti possano ammontare complessivamente a 5.000 miliardi di dollari, soprattutto negli Stati Uniti, quindi delle cifre veramente molto grandi e molto superiori anche all'incredibile liquidità che hanno a disposizione le grandi aziende del comparto tech. Questa aspettativa porta a un incremento dei valori borsistici molto, molto rilevante, ma negli ultimi tempi si è anche evidenziato che si parla appunto solo di investimenti, ma il ritorno di questi investimenti è incerto o comunque è a medio-lungo termine. E quindi l'aspettativa sul ritorno di questi investimenti si è fortemente ridimensionata, e c'è il timore che le quotazioni di alcuni titoli, Nvidia, quello dei chip su tutti, ma non è l'unico, siano eccessivamente amplificate da questa frenesia legata all'intelligenza artificiale, ma non abbiano poi una sostanza reale dal punto di vista dei conti economici.
A un certo punto lui dice: nell'attuale boom dell'intelligenza artificiale c'è una certa irrazionalità. Questa è proprio ai mercati?
Sì, si riferisce sicuramente ai mercati e al fatto che si costruiscono progetti nella stragrande parte a debito, che si inseguono praticamente uno con l'altro, replicando un modello che era quello che si era visto anche all'inizio di Internet, quando lo sviluppo dell'infrastruttura di Internet era stata spinta da grossi investimenti, ma anche grosso indebitamento che poi ha necessitato di molti anni per poter rientrare e ripagare chi appunto aveva poi sottoscritto obbligazioni o i titoli delle aziende coinvolte.
Ci sono delle avvisaglie oppure sono soltanto delle allarmi per consigliare tutti a stare più cauti?
Avvisaglie ce ne sono tantissime, dai prezzi delle azioni che sono molto distanti da quei parametri che vengono considerati fondamentali per restare con i piedi per terra, soprattutto il multiplo del prezzo di un'azione sugli utili attesi nei prossimi 3 anni. Questo multiplo per alcuni titoli è ampiamente sopra i 100-120 multipli e questo è considerato un livello di rischio molto elevato. Poi il fatto che appunto gran parte di questi investimenti avvengano a debito e quindi che si stiano costruendo delle obbligazioni e delle emissioni di obbligazioni molto consistenti o che si vada a reperire queste risorse sul mercato finanziario attraverso vari strumenti che coinvolgono poi anche fondi pensione, fondi di investimento, quindi che potenzialmente nel caso di sgonfiamento rapido e un po' repentino potrebbero accumulare delle perdite. Poi c'è il terzo elemento che bene o male si è visto già in altri settori, gli investimenti per lo sviluppo di questi settori sono molto alti, ma alla fine poi sopravvivono in pochissimi, quindi la prospettiva che molti di questi attori possano scomparire poi progressivamente è ovviamente un altro fattore che evidenzia il rischio di uno sgonfiamento da bolla.
Ultima domanda, se dovesse scoppiare questa bolla, cosa potrebbe succedere a livello finanziario e economico?
Dipende dalle dimensioni e dalla viralità di questo eventuale sgonfiamento della bolla. In passato ci sono state bolle molto settorializzate che hanno danneggiato solo gli investitori dei comparti, penso a quella, la bolla degli anni 90 delle biotecnologie, del biotech medico. Ci sono state invece bolle che quando sono esplose hanno prodotto effetti virali, come il caso della bolla internet, delle dot-com agli inizi del 2000. Appunto dipende dal perimetro, perché essendo coinvolte le società tech potrebbe semplicemente vedere limati i loro valori e questo sarebbe quasi fisiologico. Se invece, visto che stiamo parlando di cifre più consistenti in termini di esposizione, questo si dovesse espandere ai mercati tradizionali, alle aziende tradizionali, e ci fosse un ribasso generalizzato, questo potrebbe anche portare a una frenata economica e a un contenimento dei consumi, soprattutto in un contesto come quello americano, dove le famiglie sono fortemente dipendenti anche dall'andamento dei loro investimenti borsistici.
Andrea Di Stefano, direttore di The Washing News.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Emanuele Valenti ci racconta il terzo fronte del presidente ucraino Zelensky.
La guerra costa. Una stima dell'agenzia Reuters dice che all'Ucraina ogni giorno di guerra contro la Russia costi almeno 150 milioni di dollari. Kiev ha potuto far fronte all'invasione russa grazie al supporto occidentale, supporto militare, ma anche supporto finanziario. Senza questa rete, gli ucraini non avrebbero potuto respingere, fin dove possibile, la pressione delle truppe di Mosca lungo la linea del fronte e nemmeno sopportare i ripetuti attacchi contro le infrastrutture energetiche e gli obiettivi civili. I sistemi di difesa, per esempio i missili Patriot, sono tra le armi più care e più costose che gli occidentali abbiano mandato in Ucraina. A febbraio la guerra entrerà nel suo quinto anno. Con il ritorno di Donald Trump il sostegno americano è cambiato, rimangono il supporto politico, l'impegno diplomatico e anche il sostegno militare, con tutte le variabili che si porta dietro Trump. Ma l'obiettivo dichiarato del governo americano è quello di convincere le parti a fermare la guerra e nel frattempo di lasciare agli europei la maggior parte dell'impegno del peso finanziario. Impegno finanziario che non è necessario solo per pagare le spese militari, diventa indispensabile per tenere in piedi lo Stato ucraino, per pagare i dipendenti pubblici, per garantire i servizi di base. Nelle ultime settimane, per esempio, sono diventati sempre più frequenti i blackout elettrici. Per limitare i danni servono generatori e tecnici che riescano ad aggiustare quello che si può aggiustare nel minor tempo possibile. In fondo sappiamo come la strategia russa sia anche quella di colpire il morale degli ucraini e il loro spirito di resistenza. I leader europei continuano a dire che saranno al fianco di Kiev fino alla fine della guerra. Lo hanno ribadito ancora in questi giorni la presidente della Commissione UE, von der Leyen, e il presidente francese Macron, ricevendo Zelensky a Parigi. Ma gli analisti fanno notare come inizia a esserci una certa distanza tra le parole e i fatti, nel senso che non sempre alla volontà politica corrisponda la possibilità di fare quello che si vorrebbe fare. Nello specifico, in questo momento, il problema sono i soldi. L'Ucraina ha bisogno che il supporto finanziario sia continuo e i prossimi finanziamenti devono arrivare entro i primi mesi dell'anno prossimo, ma i governi europei, il fatto, non riescono a mettersi d'accordo. Ursula von der Leyen ha scritto ai 27 questa settimana, spiegando che le opzioni sono tre: i fondi russi congelati in Europa, un aumento del debito comune dei 27, prestiti o donazioni a Kiev da parte dei singoli paesi. Le ultime due opzioni sono piuttosto improbabili. I paesi europei non sono messi molto bene economicamente. La prima opzione, sulla carta quella meno dolorosa, si porta dietro una serie di rischi legali. La maggior parte dei fondi russi congelati in Europa sono stati messi in un sistema di deposito con sede in Belgio e il governo belga teme di dover rispondere a una causa internazionale aperta dalla Russia per appropriazione indebita, per confisca dei suoi beni. Il Belgio quindi chiede che gli altri paesi europei condividano i rischi e mettano delle garanzie. La Commissione europea ha riconosciuto i rischi, ma ha anche detto che, visto l'obiettivo, supportare chi si trova in prima linea di fronte alla minaccia russa, valga la pena correrli. Molti però non sono convinti. Dal punto di vista finanziario, l'obiettivo sono circa 140 miliardi di euro, appunto, entro i primi mesi del 2026. I fondi russi li coprirebbero senza problemi, ma appunto abbiamo detto i problemi sono di altra natura. Alcuni poi temono che altri paesi, anche altri operatori finanziari, possano iniziare a percepire l'Europa come luogo non più sicuro per grossi investimenti. Il prossimo vertice europeo sarà tra circa un mese. Sarà necessario un accordo. Impossibile ora prevedere quale possa essere. Questo è un grosso problema per Zelensky, che al momento ne ha già tanti altri.
Adesso il diario americano, Roberto Festa.
Il volto della delusione del popolo MAGA è anzitutto quello di Marjorie Taylor Greene. Non c'è forse nessun politico americano che, come la deputata della Georgia, abbia incarnato l'avventura politica di Trump. Non c'è causa, ideale, posizione di Trump, anche la più estrema e contraddittoria, che Greene non abbia fatto propria. Dalle elezioni manipolate del 2020 a Barack Obama segretamente musulmano, a Joe Biden ottenebrato e sostituito da un robot. C'è da dire che in fatto di teorie cospiratorie, Marjorie Taylor Greene non deve prendere lezioni da nessuno. Tra le tante cose che la deputata ha sostenuto ci sono che l'11 settembre è responsabilità del governo americano, che il massacro di Sandy Hook, dove morirono 20 bambini, è un gigantesco falso per votare una legge sul controllo delle armi, che gli ebrei con dei raggi laser appiccano gli incendi in California. Comunque, i rapporti tra il presidente e la deputata sono stati idilliaci, fino a quando Greene non ha fatto un errore capitale, ha cioè chiesto la pubblicazione degli Epstein Files. Questa è del resto la richiesta che viene dalla stragrande maggioranza del popolo MAGA che Greene rappresenta. Su questo è però avvenuta la rottura con Trump. Per mesi tenacemente contrario alla pubblicazione dei documenti di Epstein, tranne poi però cambiare posizione costretto negli ultimi giorni. Il presidente comunque non ha gradito la battaglia battaglia di Green. L'ha accusata di essere una traditrice e quando la deputata ha cominciato a ricevere minacce di morte proprio per le sue posizioni sugli Epstein Files, il presidente ha detto che in fondo se l'è cercata. Molti si chiedono a questo punto se Marjorie Taylor Greene cercherà di infiammare la destra MAGA contro Trump. Il fatto è che Green non ha bisogno di infiammare niente e nessuno. La base più populista e conservatrice di Trump è già in ebollizione. Ovviamente il caso Epstein conta. Si sospetta che il presidente stia cercando di proteggere i potenti, forse anche se stesso, che insieme a Epstein hanno abusato delle ragazzine. Ma c'è dell'altro. Ci sono una serie di politiche, di strategie che Trump ha preso di recente e che non sono piaciute a buona parte dei suoi sostenitori. C'è per esempio l'economia ad alimentare il malcontento. I prezzi non sono scesi come Trump aveva promesso, anzi, i dazi sembrano aver impresso un ulteriore balzo in alto del costo della vita. Mentre le fasce più deboli annaspano, Trump non si fa comunque problemi a sbattere in faccia agli americani la sua ricchezza. Demolisce mezza Casa Bianca per costruirsi una sala da ballo tutta dorata, organizza feste faraoniche a Mar-a-Lago, fa affari a più non posso, fa milioni a più non posso, mescolando senza vergogna politica e affari personali. Ultimo episodio, l'accoglienza fastosa a Mohammed bin Salman. Non sono poi piaciute a buona parte della base di Trump affermazioni come quelle che il presidente ha fatto a Fox News, secondo cui bisognerebbe aumentare il numero di visti H-1B, quelli a lavoratori stranieri fortemente specializzati, perché, ha detto Trump, in America mancherebbero quelle competenze. E non piace a molti del MAGA l'attenzione che Trump sta dedicando alla politica estera, Gaza, Ucraina, Venezuela, Cina. Il presidente sta passando troppo tempo sulla Palestina e troppo poco su East Palestine, Ohio, ha detto Steve Bannon. Insomma, non ci sono segnali positivi quanto ai rapporti tra Trump e la sua base più fedele. È ancora troppo presto per dire se è crisi vera. Si può però dire che una prima decisa incrinatura c'è stata.
Adesso COP30 a Belém, Alice Franchi ci racconta la bozza o le bozze che in questo momento sono sul tavolo.
Today we bring together many diverse interests who all support the call for a roadmap for a just, orderly, and equitable transition away from fossil fuels as part of the urgent response to accelerate implementation and alignment of NDCs with the 1.5 degree temperature limit.
Seduta davanti a un microfono, capelli sciolti, un fiore rosa dietro l'orecchio, Tina Stage, inviata per la coalizione delle isole Marshall, sta presentando, durante la conferenza stampa COP30 a Belém, la coalizione di 82 paesi che chiedono l'avvio di una roadmap per l'abbandono equo e ordinato dai combustibili fossili. Tina Stage è una figlia d'arte dei negoziati sul clima. È la nipote di Tony de Broglie, ex ministro delle isole Marshall, che si era inventato 10 anni fa la coalizione che aveva portato agli accordi di Parigi, la High Ambition Coalition. Dopo 10 anni la nipote è portavoce di una nuova ambizione, rendere operativo un percorso di uscita dal fossile a livello globale. La proposta di una roadmap per l'abbandono dei combustibili fossili era stata presentata dalla presidenza brasiliana già la scorsa settimana, ma inizialmente non aveva accolto molte adesioni. Il cambio di passo è arrivato con l'uscita della prima bozza di COP30. Nella Mucirao Decision, il blocco più politico della bozza, si menzionava 2 volte la necessità di un percorso per l'abbandono dei combustibili fossili. La roadmap rappresenterebbe una risposta più concreta a 2 problemi emersi: l'insufficiente ambizione dei piani nazionali sulla transizione ecologica presentati quest'anno, gli NDCs, ed inoltre la necessità di trovare uno strumento per misurare la trasparenza dei progressi messi in atto. La coalizione è molto trasversale. Aderiscono stati molto diversi tra loro, per destini climatici, visioni politiche e livelli di reddito. L'asse della diplomazia climatica si sta spostando velocemente, dall'alleanza Stati Uniti d'America e Unione Europea all'asse BRICS. A COP30 è arrivato anche il commissario europeo sul clima, l'olandese Wopke Hoekstra. Le sue parole sulla finanza climatica, più di così non si può fare, hanno fatto emergere la poca ambizione dell'attuale delegazione europea. L'incontro tra il capo negoziatore dell'Unione Europea, Wubka Ustra, e l'inviato per il clima della Cina, Liu Zhenmin, ha permesso però di facilitare una maggiore adesione alla roadmap. L'inviato cinese ha rimarcato l'assenza della delegazione ufficiale degli Stati Uniti d'America e rilanciato la necessità di una collaborazione tra Cina e Unione Europea. L'inserimento di un percorso per l'abbandono dei combustibili fossili sarebbe un grande passo in avanti rispetto al solo Transition Away from Fossil Fuel inserito nell'esito di COP28 a Dubai. Nei vertici sul clima le parole sono importanti e si negozia su ogni termine. Fino a COP28 non erano mai stati menzionati i combustibili fossili in un esito negoziale. Per adesso è necessario raggiungere il consenso sulla proposta. L'opposizione di un solo governo può far saltare l'accordo. A Belém le discussioni non si fermano e proseguono anche su adattamento, finanza e giusta transizione.
Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Rigenerazione paesaggistica, idraulica e sanitaria delle sponde e delle acque dei fiumi per migliorare la vivibilità urbana e accrescere l'attrattività turistica di Addis Abeba, 3.600.000 abitanti che superano i 5.200.000 nell'area metropolitana. Sono 6 anni che nella capitale dell'Etiopia, 2.400 metri sopra il livello del mare, è in corso il progetto Riverside River per recuperare 56 km di rive dei corsi d'acqua cittadini e la qualità della risorsa idrica. Finora i lavori hanno interessato 51 km di sponde e quasi 50 ettari di zone circostanti come il Parco Shiger. Nella zona di Ntoto, nord-est di Addis Abeba, è in corso il riuso di un'ampia area verde come parco urbano. Nel bacino idrografico è in corso la sostituzione degli alberi di eucalipto, che assorbono molta acqua, con essenze autoctone a ridotta necessità. La preservazione delle falde è fondamentale in Etiopia, riforniscono largamente la popolazione per le proprie necessità. La rimodellazione delle sponde è un'operazione anche idraulica per ridurre i rischi per le alluvioni che si sono intensificate negli ultimi decenni per la crescita delle temperature. Le rive sono diventate parchi lineari e percorsi ciclopedonali. Lunghe piste, per ora non molto usate, sono state realizzate anche sui principali assi viari di Addis Abeba. Le sistemazioni le hanno fatte diventare luoghi per il tempo libero per gli abitanti oltre che per i turisti, con l'auspicio di incrementare questo ambito economico nella capitale dell'Etiopia. Anche le sistemazioni luminose notturne sono pensate per far vivere questi posti dopo il tramonto. Ci sono infatti piccole strutture commerciali e ricreative. La depurazione delle acque è parte integrante del progetto Riverside River ed è quella dove i risultati sono stati finora meno evidenti, anche per la vastità degli interventi e la loro complessità. Nella zona di Kebana, sempre di Addis Abeba, il recupero sia paesaggistico che igienico è sostenuto dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, mentre il resto del progetto è finanziato dalla Cina. Il governo di Pechino in Etiopia ottiene materie prime e ai prodotti agricoli e sta investendo ingenti risorse anche nell'ambito della nuova Via della Seta. Criticità nell'attuazione del progetto ci sono state per lo spostamento della popolazione che viveva nei pressi dei fiumi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.